cerchiamo la fede vera. Ma tornando un po', o meglio incominciando un po' per qualche minuto del saluto che facciamo, parlare che poi è un'introduzione alla giornata di oggi, un'introduzione io penso che gli oratori di oggi, coloro che interverranno, e anche voi siete oratori perché anche voi interverrete, credo che non vi sposterete dal centro di questa chiamata, dal centro della chiamata di Maria, cioè il perché. Si può presto dire siamo qui, vogliamo fare dei gruppi, vogliamo pregare, ecco, ma dobbiamo scoprire il perché la Madonna ha chiamato, ci ha messo insieme. Perché? C'è un perché, ed è questo perché che dobbiamo scoprire. Cosa possiamo fare noi? Dobbiamo fare tanto, possiamo fare tanto, però insieme lo facciamo. Però parlando insieme, ecco questi convegni che sono necessari. Stare insieme, parlare insieme, vuol dire scoprire che cosa la Madonna vuole attraverso di noi. Cosa ha in mente la Madonna? Ha in mente certamente un mondo migliore, ha in mente certamente una vita di questa umanità migliore, ha in mente una vita più lunga, ha in mente una vita più sana, ha in mente i bambini che non nascono, quelli che nascono, ma quelli che non nascono soprattutto, ha in mente che l'atmosfera, che tutto quanto la natura sia rispettata e funzioni per il bene di tutta l'umanità. E questo devono essere i nostri intenti, il nostro volere, perché il volere di Maria devono essere i nostri intenti. Allora dobbiamo lavorare con la stessa misura, dobbiamo lavorare con lo stesso criterio, dobbiamo parlare con le stesse parole, dobbiamo avere lo stesso messaggio, dobbiamo agire nella stessa maniera in tutte le parti in cui noi ci troviamo, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, lontani o vicini che siamo da questo luogo, ma parlare con le parole di Maria, col messaggio di Maria, e cercare di scoprire attraverso questo messaggio quello che la Madonna vuol dirci. E guardate che quello che vuol dirci è bello, ma è anche pesante, è anche duro da capire, è duro soprattutto da gestire, è duro soprattutto da mandar giù. È un boccone molto amaro, molto grande. Cioè, se la Madonna è apparsa, la Madonna appare ancora, vuol dire che c'è l'umanità che non funziona. Questa umanità non funziona. Questo cervello di questa gente, di questi uomini, non funziona. Non funziona come Dio vorrebbe. Cioè, allora abbiamo creato tante storture, abbiamo creato tante disavventure, abbiamo creato anche negli altri tante difficoltà, perché ci siamo fatti primi, ci siamo fatti migliori, ci siamo fatti più avanti, e questo non è giusto. Ecco, credo che dobbiamo essere tutti più umili, più attenti al messaggio, più pieni di preghiera, più pieni di meraviglia per le cose del cielo, per attirare gli altri alla meraviglia del cielo. Che cosa succederà in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi? Intanto siamo in questo anno giubilare, che è un anno grandissimo, un anno di grazia, un anno particolare, un anno di grazia che credo che, anche se fra 25 anni i papi che verranno proclameranno un altro anno santo, non sarà più come questo anno, che ha tutte le caratteristiche per dare il perdono, per dare la grazia a grandi misure a tutta l'umanità che vuole riceverla. E quindi è un anno del tutto particolare. Dobbiamo non perdere questo tempo, nemmeno un minuto, dice la Madonna. Ma è proprio in questo anno in cui la Madonna voleva che fosse rivelato, che fosse capito dagli uomini quello che avverrà nel bene. Io credo che il Papa, portando o facendo arrivare la statua di Fatima nel piazzale di San Pietro a Roma il 13 maggio, quando saranno beatificati anche i due pastorelli, ecco, credo che parlerà di questo messaggio di Fatima, che è stato un messaggio segreto, è stato un messaggio distorto, è stato un messaggio che non è stato voluto parlarne fino in fondo, perché porta delle parole grandi, grosse, porta delle parole belle, ma porta anche delle parole pericolose, parole che pesano come macigni. Ecco, chissà, queste cose non le può dire, ma chissà, queste cose le sta vivendo e le sta facendo credere a tutti gli altri che ascoltano e che vogliono portare avanti questo discorso. È certo che le parole della Madonna non vengano travisate dagli uomini, perché lei lo ha detto, e quindi quando lo dice lei parla di un trionfo del suo cuore immacolato, parla di un tempo di pace, parla di qualche cosa che l'umanità ha diritto, ma anche volontà di vivere. E quindi non so se noi la vivremo, penso di sì, perché credo che non sia molto lontano il tempo in cui comincerà questo tempo di meraviglia, però la Madonna avverte che c'è questa grande purificazione, che è in atto, che è già in atto, ma che non è ancora finita, e che si moltiplicherà, si aggraverà in questo tempo, cominciando da quest'anno, la grande purificazione. E non sappiamo adesso dirvi se questa purificazione sarà una malattia grave in cui decimerà milioni e milioni di persone in un giorno, in una settimana, e anche noi forse saremo decimati da queste malattie. La causa, lo sappiamo, sono questo toccare dell'uomo, nella genetica, che fa toccare tutti i giorni dove non deve toccare, dove non deve toccare perché sono cose di Dio. Sappiamo che sono le nostre armamenti, le nostre bombe atomiche, sappiamo che sono tutte quelle cose nascoste che l'uomo ha fatto, che ha preparato per uccidere l'uomo stesso. Ecco, pare che ci sia un Caino, o tanti Caini ancora vivi nel mondo, e ci sono, che vogliono andare contro Dio andando contro gli uomini, che stanno inventando, che stanno spendendo miliardi per uccidere l'uomo. E tutte le cose che vediamo che parlano di morte, e lo sappiamo anche nella nostra Italia, non solo qui, ma anche in Germania, ma anche in Francia, ma anche in Belgio, in Olanda, queste leggi contro la vita, che parliamo dell'aborto, parliamo del divorzio, parliamo dell'eutanasia, parliamo ora del matrimonio di uomini tra uomini, donne tra donne, sono tutte cose che sono contro natura, sono contro Dio, e quindi Dio non può tacere. Fratelli, dobbiamo rassegnarci, Dio non può tacere. Dio non può lasciar passare queste cose proprio perché è Dio, perché ci ha dato Lui una vita, ci ha dato una vita meravigliosa, non può lasciar passare queste cose che vanno contro il suo parere, il suo progetto, la sua vita. E allora che cosa siamo chiamati a fare noi, capigruppo e gruppi di preghiera? Lavorare in questo senso, non solo pregare, ma lavorare in questo senso, aprire gli occhi e dire: caro Signore, quella via non va fatta, quella strada non va percorsa. E noi siamo del parere che non la percorreremo, anche se saremo in 10 solo contro 1000, ma non la percorreremo. E così nasce piano piano un progetto che è una schiera di persone, che è un esercito di persone, che se volete possiamo chiamare un partito nuovo, che non è politico, ma è un partito di Dio. Un partito di Dio che deve nascere per difendere le cose di Dio. Le cose di Dio sono la difesa dell'uomo. Le cose di Dio sono la bellezza dell'uomo, sono la salute dell'uomo, la vita dell'uomo. Ma allora perché abbiamo paura di gridare, di comportarci come dovremmo comportarci? Ecco, questo ci chiama la Madonna. E se analizziamo i suoi messaggi, troviamo sempre più nei suoi messaggi che lei ci dice questo, piano piano, con tanta carità, perché lei non ci impone mai, ma ci fa capire, vorrebbe che noi ci imbevessimo di queste cose, ci nutrissimo di queste cose, che sono le sue parole, i suoi messaggi. E vorrebbe proprio che capissimo da soli il pensiero suo, ma anche il progetto di Dio, ma nello stesso tempo anche l'afflizione che c'è nel cuore della Madonna, nel cuore di Gesù. Per questa umanità che, malgrado tutto, non manca nulla, e si vede morire tutte queste persone tutti i giorni, si vede tutta questa sofferenza, queste lacrime. E la Madonna ci domanda spesso: perché? Ma perché piangete? Domandatevi perché piangete, dice la Madonna, e scoprirete che quello che vi dico è giusto, e scoprirete che quello che avete fatto è tutto sbagliato. Fratelli, anche noi sbagliamo, anche noi tutti i giorni con il nostro comportamento, con le nostre cose che compariamo, con le parole che non diciamo qualche volta, con le paure che abbiamo, invece di parlare chiaro abbiamo paura, dobbiamo parlare chiaro. La difesa di Dio oggi, soprattutto del progetto di Dio, che è la sua legge, ma che sono anche che la sua dottrina, ma che è anche la nostra fede, la vera fede grande, se avesse fede il mondo, se fosse impregnato di fede il mondo, quanto meglio andrebbero le cose. Noi dobbiamo portare nel mondo questa fede. La Madonna vuole che abbiamo e che aumentiamo questa fede, perché attraverso la fede conquisteremo tutto e avremo tutto. Quello che non avviene oggi nel mondo, e quello soprattutto che viene alla parte storta, rovescia, è proprio la mancanza di fede, causa di mancanza di fede. Una causa grande di mancanza di fede, quando vedete parlare nella televisione, nella radio, quando parlano di tanti drogati, quando parlano di sofisticazione dei cibi, quando parlano di aborti, quando parlano di uccisioni la notte, di giorno, è tutta mancanza di fede. Non c'è fede, non c'è Dio. Se ci fosse Dio queste cose non succederebbero. Dico, Dio nell'uomo, Dio nell'uomo. Ecco, ci sono delle bestialità che poi vengono dette. no, come ieri leggevo sul giornale, e siccome si è rotto un'altra volta il ginocchio Ronaldo, il calciatore, che prende 27, 28, 30 miliardi all'anno, la stagione, quindi non parliamo di queste cose, perché fanno veramente venire il vomito, fanno venire il vomito con tanta gente che muore di fame. Ecco, un suo amico, grande calciatore, ieri sera in un articolo sul giornale leggevo, diceva, non può esserci Dio, perché io avevo pregato questo Ronaldo, una volta guarito, potesse giocare ancora come prima, invece è successo quello che è successo prima, cioè si è rotto un'altra volta il ginocchio, quindi non può esserci Dio, capito? Qui ci fermiamo qui, ecco, più grandi sei, più soldi prendi, più importante sei nel mondo, più ti allontani da questa verità, da questo Dio, e magari Dio l'ha fermato proprio per salvarlo, perché questo ragazzo è anche buono, e in questi soldi, in mezzo a questo marasma di miliardi, andrà a perdersi, certamente andrà a perdersi, e quindi Dio forse lo voleva salvare attraverso questo piccolo incidente, che poi è un piccolo incidente in fronte agli altri, no? Ecco, voglio dirvi, il mondo è fatto così, il mondo va avanti così, noi siamo chiamati, e adesso questo programma di oggi ve lo dirà, e lo scoprirete sempre di più tra voi, siamo chiamati a formare questo esercito, che io lo chiamo un partito nuovo, un partito di Dio, non politico, ma un partito cristiano, un partito cattolico. Noi siamo cattolici cristiani, fratelli, dobbiamo salvare questo cattolicesimo e questa Chiesa, che ha fondato Cristo Gesù, perché nemmeno i preti, nemmeno i vescovi sono capaci di salvarla. Ve lo dico francamente, nemmeno i vescovi, nemmeno i preti sono capaci più di salvare questa Chiesa. Se sarà salvata questa Chiesa, lo dice chiaro Gesù, lo dice chiaro la Madonna, e attraverso di voi, per mezzo di voi, fedeli carissimi, che siete più cari a me, più vicini a me, i più ascolti, i più in ascolto e i più umili, coloro che pregano, ma coloro che obbediscono anche alla mia parola. Ecco, allora, voi capite che il progetto avanti a noi è grande, la posta è alta, bisogna che salviamo questa Chiesa con l'Eucaristia, certo, bisogna che salviamo questa Chiesa. Ecco, allora, un altro piccolo articolo che ho letto ieri sera nello stesso giornale, mi piace vedere queste cose, sono piccole novità, un sacerdote del Meridione, proprio l'altro, un po' domenica, ecco, ha rifiutato, cioè dice durante la messa, oggi proibisco che vi diate la mano della pace, vi date il segno della pace, oggi ve lo proibisco, non vi darete il segno di pace, perché dopo, quando uscite dalla chiesa, siete i peggio delinquenti, siete in baruffa, le vostre mani vengono adoperate per uccidere, per bastonare, per rubare, io non voglio che vi diate il segno della pace, anzi, non voglio che toccate nemmeno l'Eucaristia, voi non siete dei, le prenderete nella bocca, questo sacerdote dovete venire pensato in tutti i giornali, no? Però questo sacerdote aveva dei motivi per farlo, per punire un po' questa gente, farla spaventare, perché cambiassero un po'. Ecco, siamo arrivati a questi punti di dover imporre anche cose pesanti per far cambiare la mentalità a questi nostri cristiani cattolici. C'è molto da fare, come dico, ma oggi scopriremo insieme, anche attraverso questi vostri incontri, scoprirete insieme sempre di più che c'è una via da portare avanti, c'è un modo di essere cristiani, un modo di essere esempio e un modo anche di essere capigruppo. Io vi auguro una buona giornata, sono con voi, sarò con voi fuori e dentro di quest'aula, e quindi seguirò questi vostri lavori e poi ci vedremo ancora. Sia lodato Gesù Cristo.
Importante, ai fini di questa relazione, ai fini di questo lavoro, ai fini di queste giornate. Dice la Madonna, benediciamo il Signore. Figli miei, l'ora delle tenebre precede l'ora della luce. Voi siete nella luce, lasciatevi illuminare e sarete anche nella verità. È una grazia straordinaria, un dono di Dio la mia presenza in mezzo a voi. Mi siete tanto preziosi, figli miei. Vi ringrazio perché mi aiutate a portare nel mondo l'amore di Dio. Donatevi, e di voi mi servirò perché la Chiesa possa purificarsi e rinnovarsi nel periodo della grande prova. Vivete intensamente questo anno di grazia per la vostra santificazione. Vi benedico tutti, figli miei, e vi stringo a me. Ecco, vedete, in queste parole in un certo senso quello che Renato ha detto e ha concluso. Quando parlava di chiesa, quando parlava di periodo della prova, quando parlava di purificazione, e qui la Madonna dice purificazione nella chiesa, dentro la chiesa. Ecco, e già qui noi capiamo, infatti voi osservate il messaggio, io ho sottolineato due frasi, perché si collegano quelle due frasi. L'ora delle tenebre, la chiesa da rinnovare e purificare. È chiaro l'intento, l'ora delle tenebre è nella chiesa, anche nella chiesa. Carissimi appartenenti al movimento Mariano Regina dell'Amore, fin dalle prime apparizioni qui a San Martino è risultata a tutti noi la profonda sollecitudine della Madonna, la sua profonda preoccupazione per la Chiesa, di cui lei è madre e regina. Prega per la Chiesa, diceva l'8 aprile dell'85. Anche quelli che vengono in chiesa non sono abbastanza credenti. 3 aprile dell'85, osservate le date e voi vedete che questi messaggi sono venuti subito dopo la prima apparizione, quindi a pochi giorni dall'inizio di questo grandissimo e favoloso fenomeno che la Madonna qui ha dato vita. Dicevo appunto, sono soltanto alcuni dei moltissimi messaggi riguardanti il tema Chiesa e contemporaneamente riguardanti anche però la nostra corresponsabilità, il nostro impegno per la salvezza della Chiesa. La Madonna vedeva che sulla Chiesa e nella sua Chiesa stava scendendo una pericolosa tenebra disgregatrice che avrebbe oscurato la luce della grazia divina e la verità rivelata da Cristo suo Figlio. E come conseguenza di questo sarebbe accaduto un fatto grave, e il pericolo è oggi presente, mettendo in gioco le sorti di milioni di anime che lei vorrebbe salvate, come ha detto il 15 agosto scorso. L'ora delle tenebre, dice Maria. Come non cogliere in questa affermazione il netto parallelismo che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 53, in cui troviamo scritto, Gesù dice, ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete steso le mani contro di me, ma questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre. Ecco, l'uso dell'ora delle tenebre si ricollega al Vangelo di Luca qui. Era il momento, cioè Gesù dice queste parole nel momento in cui viene condannato, nel momento in cui viene flagellato, vilipeso, crocifisso, ucciso per i nostri peccati. È il momento, e questo è importante capire, perché l'ora delle tenebre precede l'ora della luce. Questa è la vostra ora. Ma che ora è? È un'ora tremenda, sì, ma è il momento del passeggero, apparente, temporaneo trionfo di Satana e dei suoi gregari contro il Figlio di Dio, che è la via, la verità e la vita. Se dunque vi è stata un'ora delle tenebre nella fase culminante della vicenda storica e terrena di Gesù, come dubitare e non capire finalmente che l'intervento di Maria tra i suoi figli, oggi, per mezzo di apparizioni, lacrimazioni, messaggi, è per denunciare una parallela ora di buio per il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Ma viene da chiederci, come è possibile che la Chiesa fondata e sostenuta da Gesù, attraverso lo Spirito Santo, possa subire l'eguale martirio che ha subito il suo fondatore? Come è possibile? La risposta si trova sempre nel Vangelo. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il principe di questo mondo, che ha sfidato il creatore e il redentore dell'universo, continua ora la sua battaglia contro i credenti in Cristo, contro la Chiesa. Ma in quale modo, questo è il tema, in quale modo le tenebre del dubbio e dell'errore possono e sono potute entrare nel Tempio Santo di Dio. In quale modo? Ecco, io qui cito un passo di Sant'Agostino che ci fa capire come è possibile che avvenga questo. Dice Sant'Agostino in una delle sue tantissime opere: vi rendete conto, fratelli, di quale grazia ci ha fatto Dio donandoci Cristo come capo? Esultate, gioite, siamo divenuti Cristo. Se Egli è il capo, noi siamo le membra. Siamo un uomo completo, Egli e noi, pienezza di Cristo, il capo e le membra. Qual è la testa e quali sono le membra? Cristo e la Chiesa. Tutto questo richiama a sua volta l'articolo 771 del Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale, riprendendo un documento del Vaticano II, del Sacrosanto Concilio, recita: la Chiesa ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita alla contemplazione. Queste dimensioni formano una sola complessa realtà, risultante di un elemento umano e di un elemento divino, così come Cristo, vero Dio e vero uomo, così la Chiesa. Ma, e questo è il punto, che se il divino può tranquillamente sussistere senza l'umano, perché Dio non ha bisogno di noi, ci ha creato per la sua immensa misericordia, non così l'umano senza il divino, non può sussistere l'umano senza il divino. Ma allora non può esistere e sussistere una Chiesa, o meglio, la Chiesa, senza il divino, basata solo sull'elemento umano. Eppure, ecco l'allarme, ecco la triste denuncia della regina dell'amore: figlio mio, si è fatto la Chiesa dell'uomo, non la Chiesa di Dio. Il Padre interverrà e Gesù ridarà splendore alla sua Chiesa e rifarà nuovo il mondo. 24 gennaio 90. Dunque, sono parole della Madonna, dunque si è fatta la Chiesa dell'uomo. Si sta facendo una Chiesa a misura d'uomo, una Chiesa umana. È vero, l'uomo, i battezzati, che sono la Chiesa, si inchinano sempre di più agli idoli di questo mondo. Sono giunti i giorni in cui, come dice San Paolo, non si sopporta più la sana dottrina. Ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circondano di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. E qui potremmo citare maghi, cartomanti, sette, new age, tutte cose di cui abbiamo parlato, se vi ricordate, l'anno scorso, ecco, e l'altro anno addirittura anche. Possiamo citare tutto quello che volete, sarà sempre vero che in Italia la statistica paurosa dice che ci sono più maghi che preti. Ma voi capite le favole, no? Le favole. Ma risulta pur vero però, accanto a questo, risulta pur vero che il cielo ha denunciato qui qualcos'altro. Non soltanto questo, c'è qualcos'altro qui, forse ancora più subdolo e nascosto. Qui la Madonna dice che si sta subdolamente operando una cesura, una frattura profonda tra il capo e il corpo. Se la Chiesa è capo e corpo, perché la Chiesa sia la Chiesa dell'uomo, bisogna che ci sia tagliato il collo. Testa da una parte, corpo dall'altra. E i santi dicevano: il collo è Maria, che lega il capo al corpo. Si sta tagliando lì. Quindi fra Cristo e le sue membra. Ella sta dicendo che si sta espellendo tutto ciò che richiama il Divin Fondatore nel suo mistero trinitario, per fare posto alla creatura che si chiude in se stessa in una orgogliosa e illusoria autosufficienza, trasformando la sapienza di Dio in una miope e superba sapienza umana. Come? Anche qui come? In che modo? Lasciamo parlare la Madonna. Se parla lei, siamo sicuri. La mia Chiesa, che mi invocò e portò in trionfo come madre e come regina, ora non accetta più i miei richiami, non sente più la mia voce, poiché è impegnata a sprecare con il mondo il tempo dello spirito e della preghiera. Sì, purtroppo, e lo constatiamo sempre di più, i tabernacoli sono chiusi, restano chiusi. Le chiese molte volte restano chiuse, se non per una rapida celebrazione liturgica quotidiana. Si privilegia l'attività, meglio, l'attivismo. Si promuovono molte iniziative, ad esempio per i giovani, qui dico per i giovani, ma iniziative che vanno in tutti i campi, per i giovani, per i meno giovani, il volontariato, eccetera, eccetera, no? Si promuovono molte iniziative basate sullo sport, su questo, eccetera, eccetera. Tutte cose, sia chiaro, che sarebbero quanto mai giuste, se accompagnate da una opportuna pastorale sul valore della persona, sulla dignità umana, creata e voluta da Dio, e quindi accompagnata questa attività con opportune iniziative spirituali, per far loro capire che ognuno è dono e deve farsi dono per gli altri. Quanto è il tempo, carissimi, che bisogna dedicare per preparare tante iniziative? Belle delle intenzioni, belle senz'altro, ma troppo spesso senza anima, tante iniziative, troppo spesso senza anima. Tante, anche, cito un caso, mi diceva un sacerdote, si fanno le partite di calcio tra sacerdoti e questo, sacerdoti e quello, e dica, hanno invitato anche me, l'ho fatta una volta, ma sai quanto tempo ho perso io nella mia azione pastorale per prepararmi alle partite di calcio? Ho lasciato stare la benedizione delle famiglie una settimana. E in questo modo, come si possono avvertire i richiami spesso velati dalle lacrime della nostra mamma celeste, che invita ad abbandonare un insano attivismo per favorire una contemplazione nell'azione e una attività nella contemplazione, ossia il tempo dello spirito e della preghiera, il cammino della santità. Non è lontano il tempo in cui il cielo affermò quanto segue: miei cari, i fatti che parlano dicono quanto una pastorale fatta di sole strutture a nulla vale, se non a paganizzare un popolo che io attendo per santificarlo. Ma i figli a lei consacrati mi onorano, mi lodano nei santuari a lei dedicati, unici veri luoghi di culto e vera preghiera, mentre innumerevoli chiese e cattedrali sono state trasformate in musei per adoratori di pietre. Sono parole che vengono dal Divin Fondatore, mica sono mie. Carissimi, a volte si ha l'impressione che la preparazione al giubileo che stiamo vivendo, cioè che l'anno giubilare, la preparazione prima, ma anche il giubileo che stiamo vivendo, sia consistita proprio in molti luoghi in un abbellimento di pietre, in un arricchimento di pietre, forse solo per lasciare il ricordo storico di questo evento, ricordo storico che nella storia resti, il ricordo che c'è stato il 2000. Dio non voglia che la accurata pulizia esteriore nasconda un pericoloso vuoto interiore. Noi tutti sappiamo dove e da dove si riceve la ricchezza interiore, la vita di grazia, dalla preghiera e dalla vita sacramentale. Eppure, ecco altre parole del cielo, riparate e unitevi alla sofferenza di Gesù. Uno spaventoso numero di persone del popolo di Dio si accostano alla mensa del Signore come al pane quotidiano. La profanazione del Santissimo nella Chiesa di Gesù è il grande malanno. La disgrazia si è diffusa in tutto il mondo e chiama l'ira di Dio. Ma io sono vicina a quei sacerdoti che vedono ancora nel sacrificio sacramentale il Santissimo e con sante intenzioni celebrano il mistero del corpo e del sangue e sono perciò perseguitati e derisi. Potremmo sviluppare qui una infinità di riflessioni su queste parole, tantissime, ma le abbiamo già svolte in parte in altri incontri. Una cosa è comunque comunque certa. Nessuno può rimanere indifferente a tanto allarme. Ecco il periodo della grande prova. Ecco il rifiuto e l'indifferenza all'aiuto divino. Ecco l'espulsione del divin fondatore. Ecco la chiesa dell'uomo. Ecco perché la Madonna diceva all'ultimo messaggio 25 marzo scorso.